parlare con te dell'attacco che c'è stato nella notte tra domenica e lunedì al presidio di San Didero, dove è andato a fuoco la casetta di legno che ospitava il punto informativo di San Didero, del presidio di San Didero, ed è già il secondo attacco nel giro di poche settimane dopo l'incendio che aveva già parzialmente distrutto il tendone sopra la struttura che era stata costruita in fondo all'area. E sappiamo che il presidio si trova a pochi metri dal cantiere Fortino allestito un anno fa sui cantieri destinati ad ospitare il cantiere per il nuovo autoporto della A32, quello destinato a sostituire quello di Susa, perché in quell'area dovrebbe aprirsi uno dei cantieri del TAV. Il presidio di San Didero viene attaccato, lo sappiamo, perché è un luogo di lotta, socialità, auto-organizzazione del movimento. Ieri pomeriggio c'è stata un'assemblea, il prossimo venerdì si terrà al polivalente di Bussoleno un'assemblea popolare NOTAV per fare il punto sulla situazione ed affrontare le prossime sfide, anche perché i media in questi giorni hanno annunciato la volontà governativa di accelerare i lavori. Il commissario per la tratta italiana Mauceri mette sul piatto dei sindaci una manciata di quattrini per le compensazioni. Insomma, tante cose si stanno muovendo e tanti attacchi molto diretti nei confronti del movimento NOTAV. Io comincerei con la distruzione del punto informativo e poi andrei avanti, se ti va bene.
Sì, certo, certo. Spero che mi sentiate, perché io invece la tua voce la sento a tratti bene.
Io però... ti sento molto bene.
Benissimo. Bene, sì, tornano a replicarsi esperienze del passato, perché questa nostra lotta contro il TAV è tutta quanta caratterizzata, no, da questi incendi ai nostri presidi, a partire dal 2005 in poi, a partire dal primo presidio, quello di Borgone, e poi quello di Bruzzolo e via dicendo, e adesso siamo arrivati a San Didero. Quindi è una pratica contro di noi tipicamente di tipo mafioso, chiaramente, che continua ad esserci e a fare danni, a fare disastri. Ieri sera ci siamo trovati, ieri tardo pomeriggio, proprio dove sono rimasti i resti anneriti del nostro piccolo presidio. Era una casetta di legno, era il punto informativo, che tra l'altro conteneva anche delle cose importanti per noi. C'era la bibliotechina con tutti i libri sulla lotta NOTAV, c'erano dei gadget ed altre cose che comunque servivano perché quello è anche, continua ad essere, un punto di passaggio e di informazione. È andato tutto quanto in fumo e è stata attaccata del fuoco anche una parte degli alberi che erano intorno al presidio. Tre grandi alberi che ormai erano diventati un po' significativi, anche l'emblema della nostra lotta, ora sono anneriti e speriamo che riescano a riprendersi, però non è detto che sia così. Tra l'altro tutto il boschetto intorno è andato a rischio di fuoco. Non abbiamo grandi notizie, perché guarda caso dall'altra parte della strada c'è il fortino assolutamente provvisto di telecamere. Sono 5 milioni, ricordiamolo, tra telecamere e gersi per difendere quel luogo di malaffare che è il fortino, che dovrebbe proteggere la costruzione del futuro autoporto di San Didero. Come sempre quelle telecamere prendono a senso unico, e cioè prendono tutti quanti noi quando siamo riuniti nelle nostre assemblee, nei nostri momenti anche di lotta, ci riprendono perfettamente, però invece per il resto tutto tace. Tra l'altro quella è anche una zona che non è in mezzo al nulla, ma intorno ci sono le case, e pare che qualcuno abbia visto, sembrava all'inizio forse la segnalazione che era arrivata ai vigili del fuoco, perché qualcuno ha segnalato poi ai vigili del fuoco, sembrava un incendio così di sterpali e invece era il nostro presidio che andava in fiamme. La cosa deve essere successa tra l'una e mezza e le due della notte, tra la domenica e il lunedì. E quindi noi ieri ci siamo riuniti, la volontà naturalmente è quella di non lasciar perdere, ma ricostruiremo un presidio informativo, questa volta magari non più di legno, ma di metallo, per la cosa diventa comunque significativa ed è importante a questo punto, che è anche una testimonianza, no? Della lotta Notav che continua nonostante gli attacchi, nonostante le denunce che continuano ad accumularsi, perché è una lotta non solo per noi, la lotta della domenica, ma invece è una lotta essenziale per poter difendere il diritto e la dignità di vivere su questo territorio e non solo.
Mi sembra decisamente importante. Ecco, oltre a questa questione, che ovviamente è gravissima perché segnala un perdurante attacco da parte di tutti quelli che sono interessati a realizzare l'opera, e tutto questo con di fronte poliziotti e carabinieri attenti a fotografare ogni minima mossa di chiunque si avvicini a quelle reti, ma ovviamente che non vedono niente quando va a fuoco il presidio, e insomma quella casetta avrà impiegato anche un bel po' a bruciare, quindi mi sembra abbastanza interessante questa dinamica della migliore ipotesi di omertà, ma possiamo dire tranquillamente che si tratta di complicità. Ma nel frattempo tanto si sta muovendo anche sul fronte della apertura, di accelerazione dell'apertura e dell'attivazione dei cantieri, perché alcuni di questi cantieri, a partire da quello di San Didero, non sono attivati. A San Didero non si sta muovendo nulla da quando hanno costruito il cantiere Fortino, e poco si sta muovendo in Clarea, ma sembra che il governo voglia accelerare anche per quello che riguarda la tratta italiana. Ne avevamo parlato già quest'autunno delle manovre di Mauceri, il nuovo commissario straordinario per la tratta italiana della Torino-Lyon, e ci sono state anche delle iniziative importanti in Bassa Valle per contrastare tutto questo, ma sul piatto c'è anche la manciata di quattrini per le compensazioni che Mauceri sta buttando sul tavolo, e tutto il fronte della politica istituzionale e le sue costanti ambiguità. Venerdì ci sarà anche un'assemblea popolare, parliamone. Dimmi un po', racconta un po' ai nostri ascoltatori e ascoltatrici com'è la situazione.
La situazione è questa, che questa nostra valle, come tante altre realtà, avrebbe bisogno di grandi spese per la manutenzione, per la messa in sicurezza dei torrenti, del territorio. Quel che sta succedendo anche in questi giorni per quanto riguarda la montagna è proprio che il grande vento ha alimentato incendi che hanno messo a fuoco una parte dei boschi e delle pinete verso della zona dello Sierra Rocciavre. Ieri c'è stato anche un enorme incendio che ha messo in pericolo le case dei Pineti e le case dei Metre, che sono le frazioni all'inverso di Bussoleno, per salire verso lo Sierra Rocciavre. E quindi noi avremmo bisogno assolutamente di un maggior controllo in questo senso del territorio, non nel senso sbirresco contro di noi. Avremmo anche bisogno di lavori di manutenzione per mettere in sicurezza i boschi, il territorio e via dicendo. E tutte queste spese invece sono sempre state lasciate da parte e non si è fatto veramente nulla. Adesso saltano fuori utilizzando questi bisogni come se fossero La cosa da mettere sul tavolo per le compensazioni, e quindi faremo tutte queste opere di salvaguardia del territorio come contropartita alla devastazione naturalistica, ma proprio della vita concreta e quotidiana e dell'economia del territorio. Allora, queste sarebbero spese dovute da tanto tempo e adesso invece vengono utilizzate per premiare o punire i comuni che stanno, non ci stanno a dire sì grazie padroni, sì dateci pure il TAV. E questa è la cosa veramente più indegna, perché insomma utilizzano anche la nostra vita, la vita stessa dei luoghi dove viviamo, per poter portare avanti la più grande distruzione. E cercano intanto il loro, diciamo, sistema è sempre lo stesso, e cioè di contattare ad uno i sindaci, perché da soli è più facile chiaramente essere sconfitti. Ci sono i comuni che chiaramente sono favorevoli al TAV, i sindaci, non la popolazione, perché anche lì bisogna distinguere tra alcune amministrazioni comunali e la gente poi che su quei territori ci vive, quelli che non hanno altro da guadagnare se non il poter vivere in un territorio che sia pulito e non sia devastato. Però come sempre i poteri politici, anche a livello minimo, a volte invece prendono altre strade, utilizzano la delega come se fosse un chiavistello verso il loro successo, che poi sarà piccola cosa, ma soprattutto verso la servitù rispetto ai poteri forti, perché il problema è poi sempre questo.
Chiarissimo, queste sono le dinamiche con le quali abbiamo necessariamente a che fare, ma d'altra parte l'ambiguità di certe amministrazioni comunali, per non parlare di quelle decisamente favorevoli all'opera, si scontra contro la ferma volontà invece delle popolazioni locali di opporsi alla realizzazione di quest'opera.
Ma certo, ma infatti anche noi ai sindaci che sono anche più onestamente dalla parte della popolazione, l'abbiamo detto, non bisogna intanto non farsi tirare nella trappola delle opere dovute come compensazioni. Alla fine cioè, a un certo punto la forza delle amministrazioni comunali dovrebbe essere la popolazione, allora bisogna mobilitare la popolazione per pretendere quello che è dovuto e contro quello che invece devasterebbe tutto quanto, perché mettere in sicurezza i luoghi vuol dire poi non lasciarli devastare anche dalle grandi male opere come il TAV, che sarebbero davvero la tutto. Tra l'altro anche la tratta nazionale ormai sta diventando un qualcosa di concretamente organizzato. Per quanto riguarda l'utilizzo della ferrovia tradizionale, almeno per certi pezzi, la contropartita che cosa sarebbe? Sarebbe di mettere i famosi pannelli fonoassorbenti lungo la ferrovia, e anche lì la cosa viene trattata singolarmente coi comuni, e quindi a ognuno sarà dato il suo pannello a seconda quanto sono disposti a mostrarsi al
potere.
Questi pannelli vorrebbero dire, visto che la ferrovia passa in mezzo ai paesi, vorrebbero dire chiudere le case comunque in gabbia, perché togliere in prospettiva ogni possibilità anche di respiro, e quindi sarebbe un danno enorme comunque anche da questo punto di vista. La ferrovia sarebbe sempre più blindata comunque rispetto alla possibilità anche di controllo, eccetera eccetera. Quindi è sempre, pur sempre, una devastazione. Quando si cerca di porre limite tecnologicamente alla devastazione, beh, la devastazione va avanti in altre forme, e questo lo sappiamo bene. Il punto del non ritorno è esattamente questo voler dare spazio alla tecnologia a tutti i costi, quando questa tecnologia è tecnologia di guerra, guerra nei confronti degli esseri umani, ma anche guerra nei confronti dei terroristi.
Sì, tra l'altro recenti documenti dimostrano come si vogliano utilizzare i corridoi ad alta velocità, capacità, come corridoi di trasporto bellico, integrando il trasporto su gomma, quello aereo e quello navale, nel sistema di trasporto delle armi. E questo, come dire, trattandosi di una linea che collega l'Italia con la Francia, sarebbe un ulteriore vulnus nei confronti di una valle che ha già dovuto sopportare e dovrà continuare a sopportare, perché prima o poi ritorneranno i carichi di scorie che se ne sono andati in Francia per il processamento e che presto o tardi torneranno sempre attraverso la Val di Susa in Italia.
Ma certo, ma comunque noi abbiamo visto anche ormai questa questione dell'utilizzo delle cosiddette corridoi, dei cosiddetti corridoi dell'alta velocità a fine bellico non è neanche più un'ipotesi così remota, perché ha dei riscontri nella progettualità della stessa Unione Europea, perché l'idea è quella poi dell'esercito comune europeo, quindi questi corridoi sono corridoi per facilitare il passaggio dei mezzi. A noi era capitato di leggere un documento della NATO addirittura e dei cosiddetti ministeri della difesa, che poi sono ministeri dell'offesa più che mai, dove si diceva chiaramente che per il controllo dei territori e per il controllo del solito mondo nemico i corridoi di traffico militare dovevano essere potenziati dal nord verso il sud e dall'ovest verso l'est. Quindi siamo sempre nell'area, nei venti di guerra dell'area NATO che non molla, perché la guerra è un grande sporco affare, lo sappiamo bene, e gli amici e i nemici nella guerra sono poi sempre quelli che comprano le armi e poi le usano contro le popolazioni.
Ma se poi a questo si aggiunge il fatto che proprio a Torino è stata candidata dal governo e dall'esercito italiano ad ospitare una nuova struttura di innovazione e di accelerazione della ricerca in campo bellico della NATO, e tante cose si allacciano quasi spontaneamente per indicare la direzione nella quale si sta andando. E in fondo il TAV si sta adattando in qualche modo a quelle che è il cambiamento della ex città dell'auto. Torino si trasforma da città a vocazione nella costruzione delle auto, la città che punta da un lato sul turismo ma dall'altro soprattutto sull'industria bellica con la nascita della nuova cittadella dell'aerospazio, e quindi la Torino-Lyon è necessariamente una delle arterie fondamentali dal loro punto di vista per il trasporto bellico. Vediamo come dire, certi tasselli che momentaneamente ci sembrano isolati poi invece si incastonano gli uni con gli altri, contribuendo a creare un quadro organico delle sfide che ci troveremo di fronte, che ovviamente sono sempre più difficili, specie se unite a quello che il cambiamento climatico sta producendo un po' a livello planetario, ma che adesso sentiamo in maniera sempre più forte sui nostri territori. Il rischio della desertificazione, il fatto che in Piemonte non piova da mesi. Insomma, sono tanti i tasselli, anche se poi la gente sembra divertirsi all'idea che è già primavera e chiude gli occhi di fronte invece al disastro che incombe. Ecco, credo che tutti questi elementi facciano parte di un processo, no? Di un processo preciso contro il quale la lotta contro il TAV è uno degli elementi cardine, anche per la sua capacità di durare nel tempo e di contrastare attivamente la realizzazione dell'opera. Vai.
No, io volevo dire che la lotta contro il TAV non è solo contro un treno, e questa consapevolezza è cresciuta in tutti, in tantissimi anche in valle, ed è una lotta contro un sistema che ha aspetti militari, economici, mercantili, di devastazione ambientale. A questo proposito, anche rispetto alla questione militare, la nostra valle non può che essere contro l'utilizzo non solo della nostra valle, ma dei famosi corridoi di traffico, che poi sono corridoi di traffico trasportistico, ma anche informatico, a servizio della guerra e dei militari. Non può che essere contro, anche perché è nella tradizione comunque della Valle di Susa. Io vorrei ricordare che negli anni 40, proprio nel momento dell'occupazione militare anche della nostra valle nazifascista, i ferrovieri, 400 ferrovieri di Bussoleno erano saliti in montagna entrando in sciopero permanente, e quindi rischiando anche loro e le loro famiglie proprio contro il trasporto militare che dalla Francia scendeva in Italia, il trasporto militare, e anche contro il trasporto delle persone umane che venivano portate ai campi di sterminio. Questi 400 ferrovieri avevano poi messo in piedi una brigata ferroviaria in montagna, proprio sulle nostre montagne qui, dove era alla Garda, dove era nata la prima formazione partigiana. Quindi è nella nostra tradizione. Vorrei anche ricordare che negli anni 70 la Montenisio, che adesso non c'è più, non lavora più, aveva preso posizione, gli operai della Montenisio avevano preso posizione con una dichiarazione firmata da tutti, una dichiarazione molto importante, dove rifiutavano, avevano saputo che una parte della loro produzione doveva servire proprio ai fini militari, rifiutavano di produrre armi e quindi chiedevano il cambiamento pretendevano il cambiamento della produzione a fini civili e non a fini militari. Ed era stata una cosa molto importante, anche qui aveva preso inizio una posizione chiaramente antimilitarista della nostra valle. Quindi è un motivo in più per dire no al TAV, no? Noi non vogliamo che né la nostra valle né questo mondo sia trasformata a corridoio di traffico di tutto quello che devasta la vita, devasta la possibilità di un lavoro decente e davvero una pace che non può essere il far finta di niente. La pace deve essere qualcosa che nasce con basi solide e che ha come bene comune il bene della nostra vita.
È arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore e ascoltatrice che chiede: ma c'è una futura iniziativa per finanziare la nuova casetta? No TAV sempre.
Sì, assolutamente. Adesso mettiamo anche in campo, come sempre noi facciamo, abbiamo le nostre cene, i nostri pranzi di sera. Abbiamo deciso adesso questa settimana passa, perché dovremo andare in Francia, no? Sotto il carcere di Luina, a trovare Emilio e a dargli la nostra solidarietà, a lui e agli altri detenuti. Però stiamo organizzando sicuramente anche questo, perché vogliamo rispondere colpo su colpo alle loro provocazioni. Il modo migliore è quello di rimettere in piedi un prestigio più grande, più bello, accogliente come sempre, che dimostri come la lotta no TAV è lotta davvero in difesa non solo del territorio, ma di una vita migliore per tutti. E anche per dimostrare agli altri, che ai nostri dirimpettai, che non molliamo neanche di un passo rispetto a quella che sono le motivazioni forti di una lotta che va avanti ormai da 35 anni. Quindi è una risposta che non può essere anche che materiale, perché poi questo luogo è un luogo significativo, importante, no? Abbiamo adesso è nato anche e si è potenziato il famoso mercato degli autoproduttori al sabato mattina. Tra l'altro il sabato sera i ragazzi avevano fatto un bellissimo concerto, no? Molto semplice, però è anche un luogo di animazione, un luogo di incontro delle persone, ci sono i pranzi, ci sono le cene, che non sono solo un momento diciamo per stare insieme così, e sono anche un momento di raccolta fondi per i nostri compagni in carcere, e sono anche e soprattutto un momento per dimostrare che non, che la Valle di Susa, come si dice, paura non ne ha, non perché mostriamo i muscoli, ma perché lo stare insieme è una forza grande anche contro chi si sente assolutamente invincibile.
Ecco, è arrivato ancora un messaggio da Cichin che ci scrive: il problema è che qui in valle, se la popolazione valsusina non si muove, avrà per anni un sacco di problemi. Noi in OTAV da anni abbiamo fatto di tutto come informazione, da che sono arrivati militari, polizie, eccetera. Invece di aprire gli occhi, devastano e deprestano di tutto. La politica è sempre più parte per questa devastazione. Ieri la dimostrazione che le polveri si spargono in tutta la valle, arrivando fino a Torino. Mi chiedo se le popolazioni abbiano messo in conto tante malattie procurate da tali polveri. Poi c'è la continua perdita di acqua. Oggi come oggi, con tali lavori, non avremo più acqua. Già, con l'autostrada ne abbiamo persa parecchia. Invasori e distruttori sono loro e non noi, no TAV. Questa è la considerazione di Cichin, che credo possiamo condividere.
Assolutamente sì, perché questo è un altro degli aspetti. È la devastazione ambientale e anche sottrazione di risorse agli esseri umani e alla natura. L'acqua è fondamentale, noi abbiamo visto già con l'autostrada è successa questa cosa, nello stesso tratto della galleria che avevano costruito, che hanno costruito tra Bussoleno e Susa, già soltanto questo ha tolto acqua al versante destro della Dora, tutta la parte dove c'erano le sorgenti che la galleria autostradale ha tagliato. E come qui, assolutamente la parte alta, dove adesso hanno fatto pure il maxi sondaggio e dove passa la galleria dell'autostrada, lì c'era un mucchio di acqua che non c'è più, perché le falde acquifere sono state tagliate. Adesso, tra l'altro, ai mulini stanno pure deviando il corso del Clarea per poter fare spazio a quelli che dovrebbero essere i piloni del futuro ponte sul Clarea, per favorire e avvantaggiare il cantiere. Quindi il discorso dell'acqua è un discorso sempre sottovalutato, ma invece assolutamente essenziale, perché senza l'acqua tutto quanto muore. Abbiamo, dal punto di vista climatico, vediamo, queste per esempio sono giornate di sole, ormai giornate quasi estive qui da noi in valle, no? Il sole, il vento, eccetera, e non c'è un briciolo d'acqua, quindi vediamo che la terra stessa ne sta subendo, che si risveglia anche anzitempo, perché le stagioni non sono più quelle, e non è una fatalità, è chiaramente dovuto a quello che l'uomo stesso ha combinato in questo mondo. A questo proposito, io ricordo che quando nei primi mesi del 2020, quando è iniziata la famosa pandemia, io allora ero alle Vallette, e ricordo che nel giro di una settimana, quando ormai il traffico maledetto che inquina e devasta era stato quasi fermato proprio per la questione della pandemia, la natura intorno sembrava rifiorire immediatamente, quindi l'aria era più limpida e non si vedeva la nebbia avvelenata che sempre gravava sulle vallette, proprio era nebbia di smog, no? Che cambiava il colore stesso al cielo. E quindi, cioè, la questione dell'inquinamento non è solo una questione così di carattere ideale, è una questione molto concreta. E quindi da questo è chiaro che l'essere umano sta devastando le radici stesse della vita, per sé, per gli altri esseri viventi, ma anche per il futuro di tutti, perché perché non è accettabile questo mondo dove per i grandi interessi che sono la guerra, il capitale, sono le merci, eccetera, uno rinunci al diritto ad una vita decente.
Chiarissimo, io ti ringrazio moltissimo. Ricordo che l'11 ci sarà l'Assemblea Popolare Notav al Polivalente di Bussoleno alle 20:30 e il giorno 12 partite presto per andare a Exelun al carcere dove è rinchiuso Emilio.
Certo, quindi siamo sempre in movimento, ma in fondo il muoversi è anche vita, il muoversi col cuore e anche con la ragione, perché riusciamo a mettere insieme i due organi più importanti per una vita decente e lo facciamo tutti quanti insieme molto determinati.
Grazie mille Nicoletta, alla prossima.
Grazie a tutti, un abbraccio.
Ciao.
Ciao.